buonasera, padre Bertacco, si scusa ma per l'ultima volta, poi ci sarà sempre, quando ci sarà un Dio, quando manchiamo tutti e due. Oggi è in questi giorni a fare un corso ai preti di Livorno. Iniziamo con la preghiera, intanto buonasera, benvenuti, e con la preghiera del Salmo 22-23. Ecco, lo introduco subito, intanto che lo cercate. È quello del Signore il mio pastore. Come sarebbe dire che l'uomo è una pecora, non è bello. Ecco, però vuol dire un'altra cosa, che noi siamo sempre condotti da un desiderio, è il desiderio che abbiamo che ci fa da pastore, che ci guida, che l'uomo che cammina è un obiettivo. A differenza dall'animale che c'ha l'istinto e fa quel che deve fare e basta, l'uomo invece ha una guida che è il suo desiderio. Ora, se hai come desiderio il pastore della vita, quello che ti conduce alla vita, vivi. Se hai come pastore la morte, il Salmo 48, uno che fa consistere i suoi desideri nell'avere le cose, nel possesso, allora va verso la morte. Allora, importante scoprire nella vita cos'è che ci guida, se è il Signore della vita o il Signore della morte. E qui ci si manifesta com'è il Signore della vita che seguiamo e ci guida. Facciamo due parti, prima con Giusi la parte di là, poi con me la parte di qua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone,
il tuo incastro mi dà sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca.
Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il versetto 4 dice: dove sta la nostra sicurezza? Il tuo bastone e il tuo incastro. Mi ha spiegato un pastore che il bastone serve per far fuori i lupi, quindi per difendere. Il vincastro, quindi è robusto. Il vincastro è una verga sottile e leggera che da di dietro tocca leggermente le pecore che stanno in onda del precipizio di qui, dipende il sentiero di là. Quindi con la delicatezza e la forza. Ci guida con la forza contro il male per difenderci. E con la delicatezza nel cammino per trovare che cosa? Per trovare i pascoli e l'acqua. Perché la pecora da sola non sa dove è il pascolo e dove è l'acqua. E anche l'uomo tutto sommato si pascola nella televisione e se la beve, è bene che trovi anche altri pascoli e altre acque, perché dipende, appunto, va dove capita. Se invece c'è uno che ha esperienza e lo guida, allora sa dove il cibo, l'erba, se non muore di fame, e sa dove l'acqua, se non muore di sete. E allora vedremo oggi, dopo aver visto la volta scorsa le prime parole di Gesù, vediamo adesso cosa capita, e siamo al capitolo primo, versetto 16, versetto 20. E le prime parole di Gesù che abbiamo sentito la volta scorsa, le riassumo, sono la sintesi di tutto il Vangelo e la chiave interpretativa del Vangelo, sono: il tempo è finito, è inutile che tu aspetti. La vita si gioca nel presente, questi sono i 90 minuti, non aspettare la fine della partita. Quindi l'importanza del momento presente, perché viviamo solo il presente. E il presente è il luogo anche della sanità mentale, sta presente. Noi siamo sempre fuori, o nelle paure passate o nei deliri futuri. Presente, sono le prime parole. Perché questo presente è pieno, è gravido di eternità. Quel che fai adesso rimane. Se non fai nulla e stai lì proiettato nel passato o nel futuro, non vivi mai. Quindi vivere il presente. Secondo è perché vivere il presente? Perché il regno di Dio è qui. Quel che desideri non è che verrà, non è che è venuto, è qui. Basta che ti giri nella direzione giusta. E dove è qui? Abbiamo visto nel battesimo, nelle tentazioni, dov'è? È in Gesù che fa la scelta di solidarietà con gli uomini, con tutti gli uomini, e viene proclamato figlio di Dio. Ed è quello il regno di Dio, dove siamo figli e fratelli di tutti. Poi le tentazioni, con questa stile si vince il male, allora il regno di Dio è già qui in Lui, e Lui è il regno di Dio. Allora seguendo Lui, anche noi, facciamo la scelta dell'amore, diventiamo figli e sappiamo vincere il male che nella vita e nella storia c'è. E quello è il regno di Dio che capovolge il regno dell'uomo, che è il dominio del più fetente sopra tutti gli altri, come criterio assoluto della storia finora, fino a quando non cade. Infatti a Dio ci possono essere eccezioni. Cioè quando la gente ha coscienza. E poi, allora la conseguenza è convertitevi, cioè cambiate il modo di pensare. Non pensate che sia il prevalere sugli altri, distinguersi dagli altri e tante altre cose la cosa che fa vivere. Ciò che fa vivere è esattamente la solidarietà, l'amore, l'accettazione reciproca. Questa è la vita, il resto è morte. Quindi il regno di Dio è una cosa molto concreta ed è già qui. Basta che ci giriamo e che abbiamo modo di pensare. In concreto, come si fa a pensare in modo nuovo? Cioè, provate a credere al Vangelo, cioè alla buona notizia, cioè a Gesù che ha fatto quella scelta e l'ha portata avanti. E adesso comincia a presentare la scelta di Gesù. Cosa fa? Leggiamo il testo e poi lo spieghiamo.
E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano attorno il giacchio nel mare. Erano infatti pescatori. E disse loro Gesù: qui dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti. E subito li chiamò. E lasciando il padre loro, Zebedeo, sulla barca con i salvagliati, se ne andarono dietro a lui.
Ecco il testo. Il testo ci presenta due scene gemelle di chiamata. Il centro di questo testo esprime l'essenza della fede cristiana. Non so, forse conoscete dei testi sull'essenza del cristianesimo, di grandi autori, o di grossi volumi di Hans Küngel, Essere cristiani. Ecco, qui condensa tutto il cristianesimo in due avverbi di luogo e un pronome personale. Il primo avverbio di luogo è qui. Secondo, Pietro, perché c'è un cammino, non basta star lì. A me, a lui, che parla a te. È molto bello esprimere tutto il cristianesimo in questo modo, con due avverbi di luogo. Il primo è qui, che è la vicinanza, il secondo è dietro, che è il cammino, e il resto a me, cioè la relazione personale. Quindi il problema della fede non è se credi in Dio o non credi in Dio, è Dio che crede in noi. Il problema è se veramente sei qui, se provi a seguire e c'è questa relazione. Cioè, il problema è che relazione hai con Lui. E la relazione che hai dipende dall'immagine che hai di Lui. Se hai la relazione di un Dio onnipotente che sta lontano, sta al piano superiore che ci opprime, mi difendo se tutto va bene o mi rendo schiavo se tutto va male. Quindi è viva l'ateismo e la ribellione, che è molto più cristiano, quando questa è l'immagine di Dio. Se invece l'immagine di Dio è uno che è solidale con me, anche nei miei limiti, anche dove io non mi accetto, e che non demorde da questa solidarietà, da questo amore più forte della morte, allora dico che questo è interessante. Vuol dire essere comodo, è la compagnia, che è la vita, è la relazione. E se notate, il testo contiene una proposta dietro a me e una risposta, dove la risposta non contiene nessuna parola. La risposta è fare quel che dice la proposta. Quindi il cristianesimo innanzitutto non è un'idea, le idee ci credono in matti, non è una semplice cosa, sono i feticisti che si attaccano alle cose, ai loro idoli, alle loro... È una relazione con una persona che ti invita a fare il suo cammino, che abbiamo già visto sbozzato nelle prime due scene. Quel cammino che squarcia il cielo, che fa scendere Dio sulla terra e che cambia radicalmente l'esistenza, eccetera. Adesso, se ti interessa vivere, vedrai di mano in mano il cammino che faremo. E la risposta non è a parole, ma è coi piedi, con l'orecchio. Se notate questo testo, provate a vedere i sensi che sono implicati in questo testo. I sensi e le parti del corpo. La prima parola, camminando, che viene fuori altre volte. Prima cosa, allora, della fede sono i piedi, i piedi, i piedi. Perché l'uomo non sta se non dove ha i piedi. Normalmente è fuori di sé, per cui non sta lì. Ma l'uomo è tutto qui sotto il cappellino e sta dove stanno i suoi piedi. E la sua direzione vede ciò verso cui sono orientati i suoi piedi, per cui vedi quello che desideri, quello che vuoi. E il piede è il desiderio che ti fa andare, che l'uomo non che cammina. Quindi la fede innanzitutto è questione di piedi. E tutto il Vangelo presenterà Gesù che cammina e fa tutto il cammino che fa ogni uomo, arriva anche la morte, ma arriva a un cammino tale che va oltre la morte. Mentre noi conosciamo il cammino che dalla vita va alla morte, lui ci aprirà il cammino dalla morte alla vita, con un tipo di vita che è nell'amore e nella solidarietà. Quindi vedremo il suo cammino. E tutto il Vangelo è come un testo, vuol dire tessuto, dove c'è il cammino di Gesù che è la trama, no, l'ordito, che è il dritto, e in mezzo c'è tutto il vagabondare dei discepoli che capiscono sempre il contrario, ma alla fine il tessuto viene perfetto perché vanno avanti e indietro su questo ordito. Quindi anche il nostro errore, il nostro errare è compreso nel Vangelo. Poi un'altra cosa, che la proposta è diretta, personale. Non è per sentito dire, cioè è per ciascuno di noi e non è per interposta persona. E non è delegabile. Ed è una cosa pratica. Una cosa pratica che si chiama fede, perché noi tutti viviamo di fede, o crediamo a delle baggianate, o addirittura alla televisione, oppure crediamo a quei desideri profondi che abbiamo di vita, di amore, di solidarietà, che il Vangelo ci dipagna innanzi, ce li fa vedere, in modo che realizziamo quelli. Ecco, allora la fede è proprio l'affidabilità. L'affidabilità di un cammino, cioè segui una persona perché ha fatto una scelta che ti pare giusta, perché ti pare onesta, poi di mano in mano camminando vedi se è giusta. Per cui la fede non è credulloneria, c'hai delle garanzie. E secondo, non solo hai delle garanzie che sia credibile, ma hai la verifica. Perché di mano in mano che cammini, vedi se è vero il cammino. Non so se è chiaro. Come Dio disse ad Abramo, vai nella terra che ti mostrerò. E mostrami. Scusa, se non vai non posso mostrartela perché sta di là. Ma quando vai la vedi. Quindi è proprio connesso al nostro andare il vedere. Di mano in mano che vai, vedi e verifichi che è vero. Mentre invece le menzogne ti promettono mare e monti e poi non si va da nessuna parte, tutto resta come prima e vedi che è peggio di prima. Quindi la fede per sé non è creduloneria, è esattamente il contrario. È razionalità che vede una proposta intelligente, dice andiamo a vedere, vediamo se camminando si realizza. E siccome poi realizziamo le proposte che ci facciamo, tanto vale averle intelligenti e buone, piuttosto che stupide e cattive, che realizziamo più facilmente. Beh, adesso scusate, leggiamo il testo, poi dopo sul testo. Leggiamo il primo versetto.
E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano attorno il giacchio nel mare. Erano infatti pescatori.
Noi siamo abituati, almeno in tutte le religioni, c'è anche chi va nelle religioni orientali per cercare Dio, per contemplare, per fare cose sublimi. Ecco, qui invece è tutto il contrario. Non è che non cerchiamo Dio, questo cerca il pesce. Quelli che stanno pescando mica cercano Dio. È Dio che li cerca. Perché è tutta un'altra cosa. Perché cercare è abbastanza brutto, vuol dire che ti mancano delle cose. Essere cercato vuol dire che sei importante. No. E noi siamo importantissimi per Dio, più di lui. Ci siamo cercati. Per questo cammina. E poi cammina lungo il mare. Il mare vi richiama qualcosa nella Bibbia? Eh? Il Mar Rosso. L'uscita dalla schiavitù, ecco, che poi c'è tutto il cammino verso la terra promessa. E le acque vi ricordano qualcos'altro ancora, oltre all'esodo? Eh? Il battesimo, e poi più all'origine di tutto, cosa c'era? Ecco, prima le acque primordiali erano il caos, da cui poi si separa la terra, cioè la creazione. Vuol dire in fondo che ciò che sta capitando in questo cammino è il nuovo esodo e la nuova creazione, quella che abbiamo visto nel battesimo, cioè la creazione di chi è veramente fratello di tutti, per cui è il figlio e Dio sta sulla terra perché c'è uno che fa la scelta giusta di fare dei limiti il luogo divino di comunione e di amore. Allora vuol dire che è il cammino per una creazione nuova e un'uscita dalle schiavitù. E però è un cammino, cosa vuol dire che è un cammino?
Bisogna camminare.
Ecco, non è che un miracolo che avviene in due giorni abbia risolto il problema. Non credeteci mai. Il problema dura almeno tutta la vita e tutta la storia umana. Il problema è come cammini, in che direzione vai. Se no è un puro inganno. È un cammino. Anche chi parla di libertà imbroglia. Non esiste la libertà, esiste la liberazione. C'è una differenza, o no? La libertà vuol dire che c'è già confezionata, andate lì, la prendete al mercato, ecco, questa è una mi dia tre fette di libertà, fa buon mercato. La liberazione invece è la fatica di un lavoro, è un'azione, non un'idea astratta, ed è l'impegno della vita. E vedete quanto hanno queste parole. Poi la Galilea che cos'è? Il luogo della vita quotidiana. È lì che si cammina, è lì che va raggiunta, che si fa la liberazione, è lì che nasce la nuova creazione. E poi vide, i piedi adesso diventano occhio. È lui che vide, e l'occhio va dove va il cuore. Tra l'altro il vedere, anzi l'essere visti, uno è come è visto. Come siamo noi visti da Dio? Sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima perché io ti amo. Isaia 43, 4. Pure Salmo 139, versetto 14 dice: sono un prodigio ai tuoi occhi. E tu mi sei più madre di mia madre, sei tu che mi hai tessuto nel ventre materno. Quindi sono un prodigio, scusa. Ogni sgarrafone è un prodigio agli occhi di mamma sua, no? Non so bene il napoletano, ma una cosa simile. Concetto, cioè, veramente e vedere come siamo visti, e tra l'altro facciamo tutti per essere visti, perché se non siamo visti non esistiamo. Esistiamo perché qualcuno ci guarda e ci chiama. Sta a noi scegliere quale sguardo, perché o prendiamo una brutta malattia che si chiama oftalmodulia, credo che sia in Efesini 6,6, essere schiavi degli occhi degli altri, perché facciamo di tutto per compiacere, perché se no mi dice
come si chiama?
Oftalmo, occhio, dulia, schiavitù degli occhi. Facciamo di tutto per compiacere, per cui siamo schiavi della compiacenza altrui, oppure io sono già piaciuto, io mi amo di amore figlio, quindi a me mi va bene, bene. E anche gli altri che tutto sommato, anche loro sono come me. Cioè, quindi c'è uno sguardo che ti dà libertà, e c'è invece lo sguardo che ti giudica e che cerchi di ingraziarti con piacere e che ti uccide, ti rende schiavo. Mentre lo schiavo che ti accoglie ti rende, scusate, lo sguardo che ti accoglie ti rende libero. Importante è questo sguardo che sta all'inizio di tutto. E guarda due persone e dice già il nome, Simone ed Andrea, fratello di Simone. Vede due fratelli. Quali sono i primi due fratelli della Bibbia?
Caino
e Abele. E con chi si litiga in genere? I bergamaschi con chi litigano? Con i bresciani, siamo fratelli, per cui siamo uguali e litighiamo. Cioè, sempre col fratello che litigi. Finché uno è strano e sta lontano, ti va bene, quando ti sta vicino. E praticamente il vero problema dell'uomo è vivere la fraternità. Prima con i fratelli di carne e poi mano in mano con gli altri. E tutta la storia della salvezza è ricostruire la fraternità, almeno fino alla Rivoluzione francese. Senza tenere presente che la fraternità è un concetto astratto, un'ideologia, e il nome poi della fraternità si sono tagliato la testa a molte persone perché non era su misura giusta. Mentre invece la fraternità è possibile se c'è il padre comune. Allora siamo fratelli di fatto. E allora è da ricostruire, chiamiamola fratellanza, le relazioni che si sono rotte. Quindi li chiama da fratelli perché siamo chiamati a essere fratelli. Che l'unico problema dell'uomo è essere fratello dell'altro. Mentre l'altro è l'inferno, l'altro è il nemico, no, l'altro è il fratello. E poi sta gettando il giacchio, è una parola pellegrina, ma era quella. Cioè, in greco usa la parola che getta intorno, e non so se avete mai visto, io l'ho visto in Toscana, che è una specie di retina piccola, rotonda, che la getti con un gesto strano, poi tira la corda in fondo, diventa una nassa e tiri su, normalmente niente, quindi è la pesca più misera, tu sei bagnato in acqua che peschi niente, e... quindi dovevano essere pescatori abbastanza poveri, oppure c'era tanto di quel pesce che bisogna tirarlo fuori con la nassa, non credo. Tra l'altro chiamare uno mentre pesca è un po' buffo, no? Chiamate un cacciatore mentre sta sparando. Ti spara. O chiamate uno mentre sta contando i soldi. E Gesù chiama proprio nei momenti meno propizi. Matteo quando conta i soldi, questi mentre pescano. Quindi non vuol dire che ci sono i momenti... Non era venuta una lezione divina del martedì per essere chiamata. E lì facevano il loro lavoro, che pescavano probabilmente poco, perché erano infatti pescatori. Ecco, prima i piedi, Gesù che cammina, poi l'occhio, su cosa si posa l'occhio, e adesso il versetto 17.
E disse loro Gesù, qui dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui.
Ecco. L'occhio diventa bocca in relazione e si esprime. E usa un avverbio qui, anzi, un avverbio che poi dopo è ridotto al plurale qui perché sono in due, perché è rimasto per avverbio, sarebbe Deute in greco, per dire venite qui, ma dove il venite è già scomparso, è rimasto solo la parola qui. Qui. Chi chiami vicino a te? A chi dici di vieni qui? A chi lo dici? Eh? A cane, anche, perché quello obbediente sempre. Ma perché gli dici vieni qui? Perché sai che lui è affettuoso e sa che tu sei affettuoso e vieni qui perché il qui è il modo per creare comunione e per stare vicino e per essere con. Quindi il primo invito è essere con lui che è vissuto così, che ha fatto quella scelta, che il padre ha proclamato figlio, che ha squarciato il cielo, è sceso lo spirito, la vita di Dio su per l'uomo e ti invita a vieni qui. Camminiamo insieme, facciamo la stessa vita. Quindi è l'invito all'intimità con lui. Non è andate adesso, andate a fare la crociata adesso. Oppure andate a dire chissà che cosa. Venite qui, per stare insieme. Quindi la fede è una compagnia. È un essere qui, fuori dall'acqua, qui. E dietro di me, dietro, perché c'è un cammino, ma perché proprio dietro di me? Non posso dire, perché dietro di me? Perché vai dietro una persona tu?
Perché mi fido, conosco la strada.
Che conosce la strada, perché anche tu sai che strada è, cioè ti ha detto che strada è, poi ti fidi di lui, poi basta questo.
Ti piace, cioè la persona.
E credo soprattutto perché ti piace, anzi diciamo di più, perché gli vuoi bene, se no di no. Gli do un altro. No? Sì, c'è anche la proposta, ma la proposta è data dalla credibilità della persona. E poi in concreto, perché segui una persona? Non puoi dire vai che ti raggiungo?
Perché non
sai
dove andare.
Perché non sai dove andare. Quindi c'è un mistero. Mi interessa ma non so dove. Cioè dico vai che ti raggiungo, se no ti precedo. C'è dietro, questa è la prima cosa. Seconda cosa anche dell'andare dietro. Se per esempio voi state facendo una scalata un po' difficile e voi avete il terzo grado non andate da soli se non vi sfracellate, cioè vai tranquillo, dice, ci sono io davanti, faccio sicurezza, apro la strada, fai 2-3 gradi in più su. No. Poi supponete, no, c'era una volta un esempio di Schweitzer, esegeta, un nome Albert. Che dice un bambino nella foresta nera era andato a trovare la nonna che era via un chilometro da casa, poi viene una bella nevicata di un metro, il bambino non può tornare, il papà cosa fa? Batte la pista, va dalla nonna e poi cosa fa? Eh no, troppo comodo, non ci prende il braccio, dobbiamo camminare noi. Allora, uno può imitare il padre, allora si fa la sua pista di fianco e a me non ce la fa. O uno vuole essere preso in braccio ma non è responsabile, se no gli può andare dietro, il cammino è aperto, ce la fa anche lui adesso che è aperto. Una volta aperto si può andarci. Quindi dietro possiamo fare cose che davanti non faremo mai. Cioè mi è reso possibile l'impossibile andare dietro. E poi ancora un'altra cosa dell'andare dietro, che quando vai dietro poi ti rendi conto del cammino che si fa di mano in mano che lo fai. Quindi acquisisci un cammino di conoscenza, di consuetudine, di fiducia, di rapporti, di relazione. Non c'è più per camminare insieme che crea fiducia, tra l'altro. interessante come la fede non è un insieme di idee. Noi siamo abituati a propinare il catechismo ai bambini, che è come dare il vaccino anti-influenzare, così si prende lo stesso l'influenza. La fede la perde di sicuro, perché ti dà quattro idee che ti vaccinano dalla realtà. La realtà invece è questi piedi che vanno dietro, e prima del piede c'è stato l'occhio che ha visto l'occhio. Se no come possono fare, come possono dire vite? Perché il racconto è fatto dagli interessati, non da Gesù. L'ha visto, ce l'ha visto. E poi lui ha parlato, ma io l'ho sentito, e se no niente. E poi il contenuto, quindi la fede è occhio dell'uno e dell'altro, incrociarsi d'occhi, una voce, un'orecchia, e poi i piedi, che coinvolge tutto il corpo per seguire l'altro nel suo cammino, nella sua vita. E subito lasciate le reti, seguiremo lui. Sono accidentato, sì. Perché seguirono lui secondo me? Eh? Che si fidavano. Ma cosa avranno intuito di questo uomo? Non lo so. E sì che erano persone normali, Pietro era anche sposato, non è che sono stati seduti.
Salvatore.
Sì, abbiamo sentito le parole, il tempo è finito, il regno di Dio è qui. Cambiate testa, credete al Vangelo, alla buona notizia, la buona notizia. Poi abbiamo sentito cosa. Per sé del battesimo di Gesù loro non hanno saputo nulla, perché nel Vangelo di Marco il battesimo è solo riservato a Gesù. Ma hanno visto questa persona che vive con un certo stile, ma andiamo a vedere. Ma il motivo che fa decidere uno per seguire, secondo voi che cos'è?
Suscita una domanda.
Suscita una domanda e un desiderio. Perché ti interessa la proposta, e la proposta è nel regno di Dio, è qui perché appunto ha sentito. Quindi cerca il regno di Dio, ma cosa sarà questo regno di Dio? Stiamo a vedere, vogliamo anche noi, perché vedendo questi regni dell'uomo preferiamo un altro. Cioè, sono gente aperta alla novità e sentendo questa proposta si aprono alla proposta e vediamo. Poi vi accorgerete che questo seguire non si segue più il regno di Dio, perché si vedrà che il regno di Dio è lui. Che diceva anche Sidone, no, che tutto il cristianesimo si riduce in fondo a una cosa, a seguire Gesù, che nei momenti un po' di luce ci appare anche come Dio, e nei momenti oscuri lo è ancora di più. Seguire perché poi lo si ama alla fine, perché dopo un po' che sei insieme o smetti di seguire e prendi il comando e tu dici adesso so. Poi tra l'altro tenete presente una cosa, che in Israele non si può seguire un uomo, sarebbe bello se fosse così anche adesso, maledetto l'uomo che segue l'uomo. Ognuno è chiamato a seguire soltanto Dio e la sua parola che ci rende tutti liberi. Chi segue l'uomo vuol dire che si fa schiavo di lui. Quindi possono seguire questo perché hanno capito che non fa schiavo ma è il servo di tutti. Cioè, praticamente Gesù sostituisce la parola, è la parola di Dio, e Dio fatto carne. Quindi sono coscienti, se seguono, perché poi tra l'altro un'altra cosa, il maestro è sempre uno che se lo sceglie, e poi il discepolo, una volta che ha imparato, si licenzia dal maestro, magari anche superiore al maestro, che sarebbe l'ideale anche per ogni maestro. Ecco, Gesù invece non è che è stato scelto da loro, è lui che li ha scelti. E poi lo seguono sempre, sono sempre discepoli, cioè impariamo sempre a essere figli. E circa questo Gesù che va seguito, richiama quella nuvola del deserto, non so se ve la ricordate, quella nuvola dell'Esodo, che viene fuori nel capitolo 9 dei Numeri, al versetto 15, viene fuori anche prima, ma e dove si dicono cose che ve le leggo perché è troppo simpatico. Nel giorno in cui la dimora fu eretta, la nube coprì la dimora è l'altra, ossia la tenda della testimonianza. Alla sera essa aveva sulla dimora l'aspetto di un fuoco che durava fino al mattino. Così avveniva sempre, la nube copriva la dimora e di notte aveva l'aspetto del fuoco, lo ripeto. Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli israeliti si mettevano in cammino. Dove la nuvola si fermava, in quel luogo si fermavano. Gli israeliti si mettevano in cammino per ordine del Signore, e per ordine del Signore si fermavano e rimanevano fermi finché la nube restava sulla dimora. Quando la nuve rimaneva per molti giorni sulla dimora, gli israeliti osservavano le prescrizioni del Signore e non partivano per molti giorni. Se la nube rimaneva pochi giorni, per ordine del Signore, rimanevano accampati pochi giorni e per ordine del Signore erano in campo. Se la nube si fermava dalla sera alla mattina, si alzava la mattina, subito riprendeva il cammino al mattino. E se dopo un giorno, una notte, ma non hai ancora capito, no, avanti, si alzava, allora riprendeva il cammino dopo una notte, dopo il giorno. Se la nube rimaneva ferma sulla dimora due giorni, o un mese, o un anno, gli israeliti rimanevano accampati e non partivano. Per due giorni, un mese, un anno, ma quando si alzava erano nel campo. Insomma, per ordine del Signore si accampava, per ordine del Signore era nel campo, se non pensava. Cioè, questa insistenza, questa nube che è fuoco di notte, ti fa vedere, ed è ombra di giorno, ti protegge, e ti indica il cammino e ti accompagna, e sa dove andare. È vero tutta questa insistenza, no? E quindi il seguire Gesù è paragonato proprio a seguire questa nube, che è la presenza di Dio, che illumina la notte, il giorno ti fa ombra, ma c'è i suoi tempi. I tempi di Dio sapete quali sono? I tempi della nostra durezza di testa, che sono lunghi.
E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti. E subito li chiamò, e lasciando il padre loro, Zebedeo, sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro lui.
Scusate, mi ho dimenticato di dire la cosa principale. Vi farò diventare pescatore di uova. Tante volte capita, nessuno domandava, sono così boccaloni gli uomini di essere pescati, dei pesci che abboccano. Il regno di Dio è pescare gli uomini, perché l'uomo nell'acqua muore, deve uscire. Allora vuol dire esattamente, la vostra funzione sarà quella di tirar fuori gli uomini dalla morte. E la morte è un tipo di vita che è nel non senso, nella schiavitù, nella vecchia creazione, del male, dell'egoismo, del dominio. E allora questo tirarli fuori è una vita nuova, questa è la proposta del regno. Che Giovanni tradurrebbe amate come siete amati, cioè fate un'esperienza di amore, di essere pescati voi dalla morte, di essere voi liberati, allora amerete gli altri, pescherete gli altri, libererete gli altri come siete amati, pescati e liberati voi. Quindi è un moltiplicare la propria esperienza e diventare noi stessi come Lui, che ci ha pescati dalla morte con la sua proposta. Ed è bello anche che la proposta per sé lascia libero, cioè è molto chiara, è personale, ma puoi dire anche no, anzi, non è fuori che tutti questi poi diranno di no al momento giusto. Poi torneranno indietro. E poi abbiamo letto la seconda scena che ha delle differenze e delle cose simili. La camminava, qui procede un poco, quindi lo stesso. È il cammino che continua. Qui vede Giacomo e Zebedeo Giovanni fratelli, come prima, due fratelli anche qui. Questi erano nella barca, mentre invece quelli là erano nell'acqua, cioè era un po' che non avevano la barca, e aggiustavano le reti sulla barca. Quelli non avevano le reti, lì questo venti grossi era uscito dalla pesca grossa, e stavano sulla barca. Aggiustare le reti vuol dire che deve essere grande la barca, e sulla barca c'era il padre che occupa spazio, il padre sempre, e i garzoni avevano dei dipendenti, quindi era un'impresa, c'è stessa professione ma a un altro livello. E subito li chiamò. E là si dice che disse, ma non li chiamò. Che differenza c'è tra il dire e il chiamare? Sì, se io ti dico qui dietro di me, sento dire il tuo nome, capisco che sei tu perché l'ho visto. Ma se ti chiamo vuol dire chiamare per nome. Quindi ogni chiamata ha in fondo delle variazioni, in situazioni diverse ma analoghe, sempre lungo il mare che è lo sfondo, sempre nel cammino che è lo sfondo, sempre il vedere che è il cuore, che è il principio, poi sempre la proposta, ecco, che può essere più dietro a me, addirittura dire il nome, chiamare e chiamare per nome. E il nome è uno che ti conosce, come fa a conoscere. Essi, lasciato il padre loro, Demedeo, sulla barca con i salariati, se ne andavano dietro di lui. Non si dice che lo seguirono, ma se ne andarono dietro di lui. Che differenza c'è tra dire che lo seguirono e se ne andarono?
Abbandonano qualcosa.
Abbandonano il padre e gli altri. Cioè, è visto dalla parte di chi ha abbandonato questo. Mentre lì dalla parte di chi fa l'azione. Probabilmente, insomma, hanno avuto i loro problemi anche a lasciarli indietro, mentre Pietro è già padre di famiglia, poi magari, cioè, c'era la suocera, d'accordo. Ma non è gran fatica lasciarla. Ecco. E perché due scene, non bastava una, che poi sono uguali sostanzialmente con piccole variazioni? Perché due? Che sono di me. Sì. E poi anche due, perché non basta una, cioè due è il principio di molti, cioè. Poi c'è la terza, c'è la mia, la tua, la sua, la quarta, la quinta, cioè se una è unica, se sono due invece è il principio di molti. E poi è bello, sono chiamati a due, a fratelli, perché il problema è come ricostruire la fratellanza dentro. E che però si apre agli altri. Perché è facile essere alleati come saranno questi due contro Pietro, come Giovanni. Ecco, e lasciando le reti, lasciarono tutto subito. Il subito è tipico di Marco, che ha fretta, subito, 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 sempre subito. E però non è vero, lasciano subito tutto, ma poi si riprendono subito anche tutto. Li troveremo ancora a pescare, li troveremo con la loro barca, li troveremo con tutte le loro reti anche dopo, li troveremo con i loro difetti anche dopo, però questo è il momento fondamentale dove sono stati chiamati e hanno capito che quello ha segnato la loro vita. Poi ne faranno di tutti i colori e capiranno mai niente. Però hanno capito una cosa, che sono stati visti e chiamati, tirati fuori dall'acqua, salvati, amati e chiamati a fare altrettanto, avere la stessa vocazione del figlio di Dio. E allora sono lì che adesso camminano per questa nuova pesca. E io qui interrompo, e possiamo adesso rileggere la scena, e poi uno ci pensa su, e vedere appunto tutto il senso della fede cristiana, che non è un insieme di idee, ma è una relazione con una persona che cammina, che fa un certo cammino, che ti vede, ti chiama, ti interessa, lo segui. E quindi è questa relazione che poi si costruisce camminando e che verifichi di mano in mano. Però è chiara la proposta, diventare pescatori di uomini. Quindi parla anche il loro linguaggio. Chiaro che l'uomo non si pesca, ma tirano fuori dall'acqua perché viva, e il desiderio di ogni uomo è quello di avere la vita. E quindi si basa sul desiderio fondamentale di tutti. Vuoi vivere davvero una vita in pienezza e certezza? Boh, guarda, qui, dietro. Tra l'altro è bellissimo questo qui, che è questa comunità, perché per noi il genere non è mai così, perché anche il maestro, il discepolo, vabbè, qualche volta lo vede, ma il maestro è quello che ti dice le belle cose. Invece qui è quello che fa lui il cammino con te, sempre. È lui che apre la strada, è lui che ti insegna non con quello che dice, ma con quello che fa. Eccetera, e lui è proprio una vera comunanza, quasi più di quella del padre e della madre, perché da quelli devi uscire. Questo invece è lui che cammina e ti fa uscire da tutto verso la libertà, verso una relazione libera e liberante. Bene, voi leggetelo poi dopo.
E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano attorno il giacchio nel mare. Erano infatti pescatori. E disse loro Gesù: qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti. E subito li chiamò. E lasciando il padre loro, Zebedeo, sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui.
Vediamo cosa questo testo vi ha suscitato. Cosa vi ha colpito?
Per fare la domanda.
Sì.
Non penso al cammino, penso alla meta, penso al mio cuore. E questa che Gesù ci chiama, che ci sceglie. Oggi io so il messaggio cristiano, ma ieri, 2000 anni fa, Gesù era uno sconosciuto per Giovanni e Giacomo. Quanta follia, ci vuole la follia, un pizzico di follia. Penso che avranno avuto tanta follia.
E dopo 2000 anni ancora di più, eh?
Ancora di più?
Sì, però è uguale. Noi abbiamo una storia che va bene. Però c'è il pericolo che noi abbiamo una storia, c'è un'idea, ma non seguiamo Gesù, ma seguiamo le nostre idee su Gesù. Mentre invece noi siamo chiamati a seguire Lui. Tant'è vero che quando credono di aver capito qualcosa, dice Gesù, non ditelo a nessuno, perché è vero il contrario. E ci spiazza. Se notate questo testo, guardavo, sapete quanti verbi di moto ci sono? Almeno 5. Cioè di cammino, poi gli altri anche di moto, gettare le reti, aggiustare, cioè, è tutto un movimento, cioè tutto fluido come la vita che fluisce, va. Quindi è tutto vitale, non è tre idee che noi abbiamo imparato da 2000 anni di storia che è così e allora noi adesso siamo sicuri, no, non siamo sicuri. Adesso dobbiamo camminare anche noi, cioè. Perché il Vangelo è scritto non per chi l'ha scritto, ma per noi che leggiamo. Per darvi l'idea. Ricordate i due di Emmaus che andavano via, fuggivano, poi dopo incontrano Gesù nel cammino, allora tornano nel cenacolo con gli altri e gli altri dicono: è apparso a Pietro, perché aveva visto solo delle donne prima, Pietro no. E loro dicono, anche noi l'abbiamo visto nel cammino. Allora tutti contenti, tutti l'hanno visto, tutti l'hanno riconosciuto, dicono, subito l'istante dopo Gesù appare e non lo riconoscono, né Pietro, né i due. Subito, immediato, mentre dicono, e l'abbiamo riconosciuto anche noi, allo spezzare del pane. E dicono, no, è un fantasma questo. Ci avete dato a mangiare del pesce, dice, i fantasmi non mangiano. Per dire come sempre nuovo, come le persone per sé, sai? Non è che segui l'idea di una persona che se poi l'altra cammina e va avanti dice, eh no, non era questa che volevo io. Però è vero, cioè noi, però noi rischiamo di seguire le idee nostre su Cristo, le norme, i decreti, e non invece la persona che è così, che ci spiazza, sì. Anche uno può risalire un po' nella sua storia. Quando gli è venuta l'idea in fondo di seguire quest'uomo? Che è bellissimo, perché tutte le altre religioni seguono norme e leggi, che è diverso. Invece la relazione con una persona. E Paolo, che era un grande maestro della legge e migliore di tutti i suoi coetanei, era il più bravo e il più intelligente, diceva, poi era anche cittadino romano, poi era anche nove, era tutto. Davvero. E poi perseguitava anche i cristiani per zero, quindi... E dice, tutto questo che per me era il sommo, tutto questo come merda, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, cioè, mi ha conquistato. E allora corro anch'io dietro per conquistarlo. Cioè, ha messo in moto il dinamismo dove tutto ciò che era israelita, tribù di Beniamino, giudei, fariseo, quanto la legge è migliore di tutti gli altri, il dottore della legge, tutto questo, niente. Rispetto a questa relazione con la persona. Prego.
Mi ricollego al suo esempio, proprio con Paolo. Lui, secondo lo zelo, cioè seguiva proprio l'insegnamento ebraico ed era convinto, lui era nel giusto di seguire Dio e quindi condannare Gesù.
È come i nostri vari movimenti che seguono i loro movimenti e tutti i dettami del Papa e del Santo Uffizio e di tutti i luoghi, e sono sicuri di seguire Cristo dicendo evviva il Papa. Magari non ha detto niente, ma loro gli fanno dire quel che vogliono loro, e no, non è questo il
esatto. Scusa. Anche noi magari stiamo seguendo una via che non è esattamente quella nostra, quella chiamata. Come fare a discernere questa cosa?
Almeno leggere il Vangelo che ci presenta la carne di Gesù, cioè
è condizione necessaria o sufficiente?
Necessario è anche sufficiente, perché se uno lo legge davvero lo cambia, perché la parola è un seme e noi diventiamo la parola che ascoltiamo. Questa parola ci libera davvero. Le parole dei leader ci castrano tutti e ci fanno dei deprecanti, sostituiscono l'esperienza. Obbediamo, no? Dobbiamo fare l'esperienza. Sono come i samaritani, no? Che il samaritano ha fatto un bel cammino, aveva capito, ma è furba anche, non dice niente. Chissà chi sarà, venite a vedere. Potrebbe essere il Messia, ma non... E loro vanno a vedere, stanno tre giorni lì, e poi dicono, adesso crediamo, non perché tu ce l'hai detto, ma perché noi abbiamo visto che lui è il salvatore del mondo, mica solo a tua ipotesi. Cioè, perché abbiamo sperimentato noi. Cioè, gli altri è giusto che ce lo dicano, però devo fare io l'esperienza, non l'altro per me. Non è che uno può mangiare e bere per me, o ragionare per me. Quindi è proprio la liberazione, vedete anche come sono implicati i sensi, vedere e servirsi, parlare, ascoltare, i piedi, camminare, cioè il coinvolgimento dell'uomo. Insomma, non è avere tre idee chiare, tre idee in croce. In croce sono gli altri.
A me colpisce la doppia chiamata, le due coppie di fratelli, perché sono molto diverse secondo me tra di loro, no? Ci sono i poveri, Ai poveri sembra quasi che il messaggio arrivi più facilmente, lui dice senza dirglielo direttamente, agli altri li ama.
E lasciare.
Esperienza però possibile per tutte e due le condizioni, no? Perché poi dopo, cioè, dismettono come
se ne andarono, anche questi se ne andarono, gli altri invece no.
Sì, però lasciano.
Gli altri invece lo seguono e basta.
Però tutti lo possono fare, e subito, sì. No? Cioè, questa cosa che poi accumula, che subito le coppie di fratelli lasciano e vanno, come senza calcolo. Cioè, sì. Mi sembra davvero che sia necessario non calcolare più niente.
Sì.
Non conviene, conviene. Cioè, è al di sopra proprio di questo aspetto che invece credo che ci condizioni molto sempre.
È interessante che anche le differenze poi non contano, poi c'è di peggio, perché finché si chiamano questi, vabbè, si conoscevano, se c'era bisogno si aiutavano, poi se c'è un po' di tempesta è sempre utile ed è buono, mentre invece subito dopo chiama quello dal quale andavano a pagare le tasse, che era un collaboratore dei romani, che volentieri andava volentieri a pagare le tasse, ovviamente poi per gli oppressori stranieri, per Roma la droga. Il peccato. Capito? No? E stare insieme. No? E quello, meglio, più di tutti, quello addirittura lo invita a casa sua. E fa un banchetto. Con tutti i peccatori che arrivano e mangiavano insieme, diventa un'abitudine. Allora criticati da tutti. Quello, questo è anche... Perché ogni uomo, in fondo, è uguale all'altro.
No, a me è piaciuto tanto questo pescatori di uomini, perché è la prima volta che lo sento, cioè, pensato in questo modo, perché sempre con il retaggio un po' del catechismo mi era sempre fatta l'idea, cioè, a parte che questa espressione è abusata, se ne sente sempre, e mi era sempre venuta l'idea un po' di elezione dell'uomo, no? Cioè, pescatori di uomini, nel senso, peschiamo gli uomini migliori.
Certo.
Ecco, e quindi mi è piaciuto molto questo che invece...
Invece i perduti.
Infatti che tirano fuori dall'acqua, quindi dalla morte.
E dunque grazie. C'è un'altra espressione ancora più interessante, e dice zoo agrein, zoo vuol dire vivo, agrein cacciare vivo, cioè come quando vai a caccia di animali rari, li devi prendere vivo perché se li uccidi... Ecco, allora proprio li prendi per la vita, cioè li vai a caccia per portarli alla vita. Quindi è implicito il senso della caccia, ma non per uccidere, per portarli a vivere, quindi li insegui anche quasi, perché sono tuoi fratelli, per portarli a vivere. E si usava questo termine dicendo, quando arrivate in una città, uccisero tutti, però andarono a caccia, supponi, se avevano bisogno dei giovani vivi per lavorare, o delle donne per fare le loro profumiere, allora le salvarono vive e andavano in cerca, no? Che preferivano magari morire piuttosto che fare quel mestiere. Ecco, usa stranamente la stessa parola, ma per dire il contrario, cioè cacciarli per la vita.
A me invece mi affascina, o non riesco mai a immaginarmi che cosa hanno sentito, che cosa hanno provato, che cosa hanno intuito di questa persona per così subito mollare tutto, prendere, andare. Cioè, e quindi sono sempre lì a pensare, chissà che cavolo hanno capito, e che così a un certo punto... E questo è... me lo chiedo sempre, ma...
C'è una risposta in Matteo 13, 44, credo che dice, il regno dei cieli è come un uomo che lavora in un campo, chiaramente non suo, trova un tesoro, allora cosa fa? Va pieno di gioia, va a casa, vende tutta la casa e tutto quel che ha per comprare il campo, perché lì ha trovato il tesoro, poi diventa suo il tesoro. È la gioia proprio di aver scoperto il tesoro, cioè di una vita bella e sensata, cioè della felicità in fondo.
Grazie.
calcolo, non quello, no, perché tutte le volte che ho calcolato mi sono trovato con niente in mano, no? E specialmente in questo momento è un tema abbastanza caro questo, no? E mi sembra quasi che un parametro, forse, probabilmente, per riconoscere se una persona è libera, è questo, che di non calcolare troppo, anche perché la mia vita è sempre molto corta, magari sono coinvolti altri, e poi vado nel loop dei pensieri, qualcosa che si diceva prima, e così non faccio esperienza, non vivo, però diciamo rispetto al passato c'è una bella novità nella mia esperienza, che è il fatto di dire appunto andiamo a vedere, no? Camminiamo, però ecco, magari senza lasciarsi trascinare da una roba, perché io non so se è un vortice o se è un mare, e magari un mare è la prima difficoltà del vortice, allora non so se, quindi diciamo un po' l'esperienza un po' insegna magari anche questo, quindi non chiudere, perché poi quando chiudo sto male, allora, tutte le volte che ho tirato giù la serranda ermeticamente ha funzionato, era una malattia stagna, però non è entrato più niente.
Sei morto?
Sono proprio morto. Qui. Sì. E mi sono trovato appunto con un nulla di fatto in più, con un grande rammarico, no? E adesso magari la tecnica, infatti ci tenevo a condividere, ecco, se è utile, è questa, cioè un passettino per volta, no? Tipo un percorso d'antincendio, insegnano come si cammina quando non vedi. Quello per esempio è una bella metafora, nel senso che non vai con la camminata spedita, ma fai un passo, prendi l'altro. E così diciamo eviti di. Adesso mi sto animando.
No, non mi è chiaro, cioè.
Però per chi.
Volevo dirlo anch'io, perché ho camminato spesso di notte, si cammina benissimo anche di notte, che è come cammini di giorno, perché i piedi ci vedono. Cioè. Tu, quando cammini, alzi un piede alla volta e prima di alzare quello dietro, senti se tiene l'altro.
Esatto.
E se no vai giù. E quindi un piede dopo l'altro si cammina. E i piedi capiscono. Se tiene, e la fede è tenere la tenuta, eh. La fede è proprio la stabilità, cioè il piede qui non c'è sempre mobile, tieni.
È la suola più grande.
Sì. Quindi proprio è il modo di camminare che è la vita, che bisogna assaggiare il terreno, perché sennò cadi, e col tuo passo, quindi è molto rispettoso.
Però questa cosa non è più scontata.
Poi dove non arrivi volando arrivi giocando anche.
Sì. Posso?
Sì, sì.
Scusami. No, non è così scontato, però, perché quando magari uno si trova in una situazione, diciamo, magari dove è trasportato, coinvolto,
corre e travolto.
E sì, esatto, anche questa è un'altra cosa, no? Cioè, ok, sì, cioè, entriamo un po' per volta e usiamo le parole, usiamo i gesti, però usarli, anziché dire, ah ecco, questo è un segno, questo è cazzato, fatto, ah, è un segno, allora vai.
I segni sono i piedi per me, dove tiene, dove non tiene vuol dire che voli, che non tiene, che non devi andare. Se hai molto pedestre la fede, però sono i piedi. Prego. Dove fanno parte anche tutte le deviazioni e le fughe, che sono interessantissime, fanno capire le cose principali. Scusa.
Mi hanno intrigati i primi due, no? Quando sostanzialmente dicono che gli apostoli seguono Gesù perché sono interessati alla sua porta e gli viene suscitata una domanda. Allora, il problema è l'atteggiamento che c'è sotto. Se uno si muove perché è intrigato, perché è interessato, vuol dire che è un atteggiamento di tipo ricettivo. Una persona svegli, una persona che coglie le occasioni, coglie i momenti, è una persona tendenzialmente generosa, no? Sì. Io sono scettico blu, viene da pensare che questa cosa qui però tutto sommato nella realtà attuale io la vedo in un modo decisamente diverso, nel senso che questo tipo di atteggiamento oggi, no, porterebbe a dire che sostanzialmente quelli che aderiscono alla New Age piuttosto che alla memoria è gente che ha questo tipo di atteggiamento. Esasperato si suona, c'è questa situazione. E tutti quelli invece che sono i ben pensanti, che dicono, ma che sono un'ortodossia, che sono fisica, eccetera, sono individui che invece non hanno questo tipo di atteggiamento, sono in notazione. Allora la logica.
Vedendo l'ortodossia viene la voglia di fare come quelli, ma sono tutti e due sbagliati.
Ma però esasperato questa logica, a me viene da pensare che il scettico blu, come tutto scritto, se tornasse Gesù Cristo non lo conosce niente. No? Nel senso che direi, guarda, questo qui porto a Neo. Allora, qual è la linea, sì, d'accordo, è vero, certo, ma qual è la linea di discernimento per cui sostanzialmente evitare l'apertura considerata che ti porta ad accettare il primo che parla, e però avere, essere sì ricettivo e non in modo tale da discriminare tutti e richiuderti nella tua ortodossia?
Il criterio direi è recepire quello che l'altro dice. Se la proposta è interessante, secondo se la vivo, perché è un cammino, vivendo insieme lo sai, allora o sei un plagiato, allora lo sconsiglio, cioè voglio dire, non seguite mai il maestro, chi segue i guru diventa tutti guru. Cioè metto la testa all'ammasso. Se seguite perché vi interessa la proposta e la persona è onesta, non si mette come vostro leader, non che fa l'esperienza con voi, in trasparenza. Allora questo mi interessa sempre, qualunque sia l'esperienza, anche se uno va a pescare, se uno va a tagliare legna, se uno va a funghi, se uno va in montagna, cioè, mi interessa una ricerca scientifica, una ricerca letteraria, mi interessa sempre. E imparo. Però appunto quando vedi che la proposta mi interessa e la persona mi suscita non quell'entusiasmo che fa perdere la testa e che sono le arti per imbrogliare, ma quell'onestà di uno che le cose che dice anche le paga e le fa con te. Però questo mi interessa sempre, anche l'esperienza più modesta diventa vera. Senti che è vera che ti dà. E poi una relazione che ti lascia molto libero anche, che cioè no, non voglio essere, ma come i cani che in fondo loro ti lasciano liberi, e sono loro che sono un po' tuoi schiavi perché sono loro che ti cercano, ma però rispettano sempre quello che tu vuoi, no? Non è così se sono i cani, no? Hanno una somma riverenza, ti rispettano sempre. Il contrario che fanno i maestri, che invece no, vogliono dietro dei cani che li rispettano. Invece i veri maestri sono un po' come questi, ti stanno lì, a tuo servizio in fondo.
Però ci sono delle figure che sono
trascinate. Lo so, però...
Cioè, io penso tu, ad esempio.
Sì, ecco.
E poi lo deve accettare così con me. Cioè...
Sì, lo accetti così con me, ma non segui lui, se no diventi fanatico. E chi fa leva sul fascino suo è perché vuole imbrogliare gli altri, se ce l'ha va bene. E chi fa leva su quella poi anche barando è completamente. No, non si fa così. E poi fai la sua stessa esperienza e diventi come lui, cioè non è che tu sei poi, lui se ne va insomma.
Sì,
sperimentare quello che ti dice.
Sì.
Sperimentare se è vero quello che ti dice.
Sì. Cioè, come i veri maestri anche del campo scientifico, quindi per caso avuti, è veramente bello quando li lascio. Sono i veri maestri che poi fanno dei discepoli migliori di loro, cioè sono uguali a loro. Si è trovato un vero maestro. Anche un genitore, non che ti opprime, ma che ti fa diventare genitore anche tu. Cioè.
A me quello che colpisce anche un po' quello che dicevi prima, che è venuto fuori dal fatto di andare dietro, quando io penso alla relazione facilmente ci si immagina che ci si mette vicino e si comincia a chiacchierare per conoscersi, e di fatto le parole più delle volte sono quasi più ingannevoli che non quanto vedere cosa l'altro sta facendo. E ritornavi indietro al primo versetto e anche Gesù guarda loro, non va da loro a chiedere chi siete, cosa fate, chi è vostro padre, cioè c'è comunque questo rapporto che si costruisce su dei fatti più che su delle parole, mi sembra che...
Poi volete sapere una cosa della bellezza di questo racconto? Quando si dice, ma perché ha guardato loro? No, perché dico, non dice, non da nessun motivo, appunto non c'è motivo, perché per lo stesso motivo guarda anche me, implicito, e perché non guarda anche me, appunto, per lo stesso motivo. Cioè, in fondo è lo sguardo che ci pesca, cioè vuol dire il cuore. Bene, la prossima volta vedremo la prima azione che fa adesso. Perché questo invece li ha chiamati e poi c'è l'apprendistato. Andando dietro vedono perché capita. Va bene. E lunedì prossimo ci vediamo. Siamo tutti. Che bella.
Martedì,
scusatemi. Va bene, concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro.
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Buonanotte, arrivederci.